ci troviamo in una sezione chiave della mostra, dedicata ai rapporti tra genio e follia al tempo del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Cominciamo qui il percorso di un secolo di follia, da Van Gogh alla chiusura dei manicomi. Sono 100 anni in cui si vede come le istituzioni e la società borghese accolgano il matto purché artista. Gli diano quindi una deroga, gli consentano con sensibilità bohemienne quella diversità che sembra essere propria dell'artista. Da qui in avanti si cominciano quindi a prendere in considerazione tutte quelle forme di contrasto con la società di cui l'arte diventa titolare.
Tutto questo, mentre in pittura trova i suoi esempi riconoscibili e ovvi nell'Urlo di Munch, nei capolavori di Van Gogh, nell'impresa letteraria e artistica di Strindberg e nella visione alterata di Kirchner, folle vero, e che si rende conto di come la follia possa favorire la creatività, possa dare possibilità in più rispetto alla norma, tutto questo ha come suo punto di partenza l'opera filosofica di Nietzsche, cioè il primo filosofo fuori di testa. Mentre prima i filosofi potevano dire cose diverse, ma tutte entro un ordine razionale che è il governo della mente di chi pensa, la mente di Nietzsche è ingovernabile per sé e per gli altri, stabilisce il principio che fa saltare il mondo, che Dio è morto, da quando Dio è morto tutto è possibile, e nell'opera di Nietzsche si cercano confini che vanno al di là dell'ordine della società. Quindi, diciamo, dal punto di vista della rivoluzione interiore, l'impresa di Nietzsche è più grande di quella di Marx. Marx pone il problema delle classi sociali rispetto al loro destino. Nietzsche pone il problema dell'uomo se finalmente dice: ma tutto quello che ci hanno raccontato è un'invenzione, Dio non c'è, la società è un'invenzione degli uomini, tutto quello che ci hanno detto è una finzione, siamo in un teatro dell'assurdo e se lo diciamo sembriamo matti noi. Diventa matto Nietzsche perché osserva questa contraddizione profonda su cui poggia la società. Cioè la figura di Nietzsche è, come dire, l'elemento da cui parte tutto quello che noi siamo.
In questa saletta troviamo due oli su tela di Vincent van Gogh. Si tratta di due dipinti realizzati dal pittore olandese durante il suo ricovero nell'ospedale di Saint Paul a Saint-Rémy-de-Provence. Uno di questi porta proprio il nome del centro di ricovero e ne è un paesaggio. L'altro è invece un ritratto del giardiniere di quella struttura. Il pittore soggiornò nell'ospedale di Saint Paul dopo un noto e doloroso avvenimento della sua vita, la famosa automutilazione dell'orecchio. Vincent van Gogh si trovava ad Arles con il fratello Theo van Gogh e in compagnia di Gauguin. Il fratello di Vincent aveva infatti fatto un contratto con Gauguin e questi si era trasferito dalla sua Parigi alla Provenza. L'intenzione di Theo era quella di far lavorare il fratello con il maestro, ma i rapporti tra i due pittori non furono quelli sperati. Anche se uscirono insieme a dipingere, il loro carattere, le loro abitudini e i gusti erano diversi, tanto che una sera litigarono e Vincent, ubriaco, scagliò un bicchiere contro Gauguin. Il 23 dicembre 1888, secondo il racconto di Paul Gauguin, Van Gogh lo rincorse per strada con in mano un rasoio, intenzionato a ferirlo. Il pittore parigino si voltò allora a fronteggiare il suo assalitore, ma vista la reazione, Van Gogh, impaurito, si fermò e tornò subito a casa, dove, in preda ad una crisi, si tagliò metà dell'orecchio sinistro, lo incartò e lo consegnò a una prostituta del bordello che i due pittori frequentavano. Dopo questo episodio, Vincent van Gogh fu portato all'ospedale di Saint Paul a Saint-Rémy-de-Provence, lo stesso luogo dove un anno dopo, nel 1889, realizzò le due tele che sono esposte in Arte, Genio e Follia. Il taglio dell'orecchio avvenne nel 1888, un anno simbolico legato non solo alla vita di Van Gogh, ma anche a quella di Friedrich Nietzsche. È in questo anno, infatti, che si resero evidenti le forti turbe psichiche del filosofo tedesco. Una curiosità. Il giardiniere è l'unico quadro di Van Gogh esposto normalmente al pubblico in Italia, ospitato presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea a Roma. Questo dipinto è stato al centro di controversie internazionali, furti e ritrovamenti repentini, una storia degna di un giallo. Testa di Erna è un olio su tela dipinto da Ernst Ludwig Kirchner nel 1917. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Kirchner si arruolò nell'esercito tedesco, ma nel 1915 fu colpito da un forte esaurimento nervoso, i cui postumi lo avrebbero perseguitato per il resto della vita. Al termine della guerra si trasferì in Svizzera, dove continuò a soffrire di depressione malgrado il crescente successo che riscuotevano i suoi lavori. Si stabilì a Kreuzlingen, nella clinica di Bringswanger, vicino a Davos. In quegli anni, segnati da precarie condizioni psicologiche, tra il 1916 e il 1919, realizzò una serie di ritratti in xilografia, ma l'opera che interpreta con maggiore forza questo periodo è proprio Testa di Erna, straordinaria non solo per la riuscita formale, ma anche perché condensa gli umori e la tragedia di un'epoca. Erna era la compagna dell'artista e l'opera diventa un omaggio alla donna che più lo aveva accudito nella malattia, ma anche un riconoscimento nella parte sinistra del quadro, che raffigura una fontana e una bambola, del lavoro artistico di un'altra donna, Else Blankenhorn. La fontana e la bambola rappresentate nel quadro Testa di Erna sono infatti una citazione da un dipinto della Blankenhorn, anche lei ricoverata nella stessa clinica svizzera e anch'essa presente con alcuni suoi dipinti qui in mostra, nella sezione dedicata ad Hans Prinzhorn. Negli anni del nazionalsocialismo, entrambi gli artisti furono schedati come artisti degenerati. Insieme ad alcuni lavori della Blankenhorn, anche Testa di Erna di Kirchner venne esposta nell'ambito della Entertete Kunst, arte degenerata, la mostra inaugurata a Monaco di Baviera da Adolf Hitler nel 1937. Questa campagna denigratoria contro la sua arte e la sua persona lo impressionò a tal punto che prima di morire dipinse un quadro dal titolo eloquente «Ma chi me lo fa fare?». L'artista non resse alla pressione e si suicidò il 15 giugno 1938, l'anno successivo alla mostra voluta dai nazisti. La filosofia di Nietzsche alla base di queste opere è stata a volte associata alla degenerazione del nazismo e della guerra, tema della prossima sezione, ma sentiamo in che modo direttamente dalla voce di Vittorio Sgarbi.
Il pensiero di Nietzsche penetra così profondamente nella società che non sarà un caso se in alcune ricostruzioni storiografiche, che peraltro non possono attribuire a Nietzsche la colpa di quello che è venuto da lui, si vede che il nazismo, come ordine del mondo basato su una follia fondamentale, ha come riferimento ideologico la filosofia di Nietzsche. Non è vero, ma è vero che l'eliminazione di Dio e la discussione della struttura della società che è nell'opera di Nietzsche, presuppone un altro ordine che naturalmente si costruisce su fondamenta impossibili, ma si costruisce in alternativa all'ordine divino. Non c'è nessuno, in fondo, che sia stato più simile a Lucifero nel dubitare dei principi di Dio di Hitler. Non c'è un rapporto fra Nietzsche e Hitler, ma da quando Nietzsche fa intendere che non c'è più nessun presidio, qualunque presidio è possibile. E siccome l'anima dell'impresa hitleriana diventa la conquista di un mondo in nome di non si capisce che cosa e contro altri che non si capisce perché diventano nemici, questo assurdo è la più grande follia del Novecento.
Pochi artisti possono dirsi così legati alla rappresentazione della pazzia come Edvard Munch, una follia che per l'artista è alla base della condizione umana. Munch dipinge l'incarnazione stessa della pazzia, deformando corpi e paesaggi in maniera straziante, sperimentando in prima persona le allucinazioni che avvertono i folli. Questo approccio era favorito dalla situazione storico-culturale nella quale viveva, che aveva eletto la degenerazione mentale a condizione artistica di privilegio per sondare i travagli esistenziali dell'uomo. Valeva la pena, quindi, artisticamente, comportarsi come se si fosse pazzi, e questo fece Munch. Secondo Vittorio Sgarbi, la condizione del pittore può essere definita di pazzia apparente o assorbita, piuttosto che vissuta come effettiva patologia mentale. Infatti, anche se Munch si considerava malato, riuscì a sfiorare la follia più volte senza mai rimanerne realmente invischiato. Dell'artista norvegese troviamo in mostra Urna funeraria, un bozzetto per la rappresentazione teatrale dell'opera Spettri. Spettri è un dramma del 1881 dello scrittore norvegese Henrik Ibsen, uno dei suoi lavori più significativi e osteggiati, difficile da vedere al tempo in Norvegia a causa della sua aspra critica nei confronti della borghesia. In Spettri sono infatti narrate le vicende della signora Alving, protagonista vissuta sempre nella menzogna. Si è sposata senza amore e ha vissuto con ipocrisia l'infedeltà e la corruzione del marito. La signora Alving sconta quindi nel dramma la sua falsità, che è quella, secondo Ibsen, dell'intera società borghese. È questa atmosfera di rimorso soffocante che Munch restituisce con il suo Urna funeraria, una litografia dai toni cupi con figure da incubo. Anche se la protagonista dell'opera è la signora Alving del dramma Spettri, l'analisi psicanalitica rintraccia in questa figura il più grande spettro di Munch, la perdita della madre, vissuta dall'artista all'età di 5 anni. È come se il pittore da piccolo non fosse riuscito a vivere il lutto della perdita, questo perché l'angoscia di morte avrebbe dovuto essere mitigata, paradossalmente, proprio dalla madre morente. A segnare lo sviluppo della psiche del pittore sono i numerosi lutti familiari, che contribuiscono a formare nella sua mente una visione della realtà permeata dal senso incombente della morte. È dalla vita che l'arte trae la propria ispirazione. «I miei quadri sono i miei diari», scrive infatti l'artista. I suoi quadri sono un'autobiografia dell'anima per immagini e chi li guarda è costretto a confrontarsi con quell'ansia e a riconoscervi la propria. L'artista è però consapevole che attraverso l'elaborazione e la rappresentazione dei fatti intimi della vita si possa, come scrive, aiutare altri sulla via della ricerca della verità. Anche nella Notte stellata, altro dipinto in mostra, è presente la morte, ma è rappresentata stavolta con una sorta di rassegnazione. Come una notte perenne, solitaria. La figura umana, appena abbozzata, quasi un'ombra in fondo alla scala tra i colonnini della balaustra, è immersa nell'oscurità. Un paesaggio tipico di Munch, anche se in questo caso più freddo del solito. Questa tela è ispirata dai bozzetti che il pittore preparò per un'altra opera teatrale di Ibsen, John Gabriel Borkman, storia nella quale il protagonista si suicida dopo anni di reclusione volontaria. Una trama nella quale, evidentemente, Munch si identificava profondamente. Oltre che a Ibsen, Munch era legato anche allo scrittore e drammaturgo svedese August Strindberg, di cui è presente in mostra, a fianco ai due Van Gogh, l'olio su cartone Marina Weckler Sif. In questo spazio è visibile invece il ritratto che ne fece Munch, il ritratto di August Strindberg, appunto. Strindberg è stato un artista complesso ed eclettico e fu uno dei destinatari dei Biglietti della follia di Nietzsche, una serie di lettere e cartoline inviate dal filosofo a varie personalità, tra le quali anche l'allora re d'Italia Umberto I. Questi scritti sono ritenuti il primo chiaro sintomo della definitiva compromissione della salute mentale del filosofo e sono messaggi sibillini firmati con vari pseudonimi, tra i quali Dioniso, il Crocifisso o l'Anticristo.